al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
This election is over, but our principles endure. I believe that the principles upon which this nation was founded are the only sure guide to a resurgent economy and to renewed greatness. Like so many of you, Paul and I have left everything on the field. We have given our all to this campaign. I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction, but the nation chose another leader, and so Ann and I join with you to earnestly pray for him and for this great nation. Thank you, and God bless America. You guys are the best. Thank you so much. Thank you.
And tonight, despite all the hardship we've been through, despite all the frustrations of Washington, I've never been more hopeful about our future. I have never been more hopeful about America. And I ask you to sustain that hope. I have always believed that hope is that stubborn thing inside us that insists, despite all the evidence to the contrary, that something better awaits us. So long as we have the courage to keep reaching, to keep working, to keep fighting, we are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people.
Speciale presidenziali americane. Analisi, commenti, testimonianze sulla corsa per la Casa Bianca.
Four more years, ancora 4 anni per il presidente Obama rieletto stanotte alla guida degli Stati Uniti d'America. Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Avete appena ascoltato in questo montaggio di copertina le voci del repubblicano Mitt Romney, che si congratula con Barack Obama per la vittoria che ha riconfermato il leader democratico alla Casa Bianca, e le parole di Obama nel suo discorso di ringraziamento, la frase che ha fatto subito il giro del mondo, intrisa di ottimismo: sappiamo che il meglio per gli Stati Uniti deve ancora venire. E saluto Alessandro Gisotti del radiogiornale della Radio Vaticana, esperto di questioni americane. Benvenuto anche quest'oggi con un po' di occhiaie, Alessandro.
Beh, diciamo che non è stato come nel 2000, quando la Florida fu addirittura peggio che in questa occasione. Come tutti ricorderanno, Al Gore e Bush andarono avanti con riconteggi, contestazioni e ricorsi fino alla Corte Suprema per settimane. Questa volta la cosa in realtà si è risolta prima, però diciamo che un dato emerge: Obama ha vinto anche in un modo abbastanza netto, però l'America è divisa. L'America è spaccata in due, si ripercuote soprattutto nel Congresso, cioè la Camera è rimasta in mano ai repubblicani, il Senato è rimasto in mano ai democratici, per cui ovviamente Obama, che negli ultimi 2 anni ha avuto molti problemi nel relazionarsi con il Congresso, si ritroverà a partire da domani mattina per loro con comunque una situazione simile a quella che ha avuto negli ultimi 2 anni.
Ferdinando Fasci, americanista dell'Università di Genova, ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie. Buon pomeriggio a voi.
Cosa ha fatto spostare l'ago della bilancia sul presidente Obama?
Questa tendenza di lungo periodo di un elettorato che si va componendo attorno al Partito Democratico, che è l'elettorato più giovane, l'elettorato multietnico.
Anche l'elettorato delle donne, si diceva.
Donne, infatti, più giovane, donne, elettorato multietnico, elettorato ispanico, elettorato asiatico. Se ne parla almeno dagli anni 90, di questa potenziale nuova maggioranza ampia che potrebbe forse aprire la strada a un superamento di quei problemi cui accennava giustamente Gisotti, cioè la questione della spaccatura tra esecutivo e congresso. Perché al fondo di questo problema qua, sappiamo bene, c'è il fatto che i partiti da decenni non riescono più a coagulare un consenso tale da costruire delle maggioranze coese tra l'esecutivo e il congresso. È auspicabile che questo elettorato che va emergendo possa in prospettiva, sul lungo periodo, visto che ha la demografia dalla sua parte, portare a una ricomposizione o comunque un allargamento dei consensi.
Alessandro,
sì, io sono assolutamente d'accordo, perché diciamo la verità, questa elezione Obama aveva i numeri per perderla. Cosa intendo? Nessun presidente se non Roosevelt è riuscito a vincere un'elezione da presidente in carica, da presidente uscente, con un tasso di disoccupazione al 7,9% come nel caso di Obama. Insomma, l'economia non va bene. Certo, ci sono dei segnali di ripresa, però il primo dato che poi si ripercuote nella vita quotidiana delle persone è il lavoro, e questo ancora non c'è, e in molti stati è perfino peggio, perché ovviamente il 7,9 è una media nazionale, però in alcuni stati si va al 10%, se non peggio, poi guardando soprattutto ad alcune categorie. E invece Obama ha vinto. E Obama ha vinto perché, secondo me, appunto, come diceva il professor Fasce, ha saputo coagulare, magari meno bene del 2008, ma sicuramente comunque in modo efficace, una nuova coalizione plurale, multicolore, multietnica, anche, che rappresenta una base importante, e direi che rischia di essere anche una base solida per il futuro. I latinos, gli ispanoamericani, sono la minoranza che cresce di più e che più velocemente diventerà maggioranza relativa. Ora, le posizioni dei repubblicani e anche di Romney, soprattutto nelle primarie, hanno letteralmente spaventato l'elettorato latinoamericano, ispanoamericano, soprattutto sui temi della migrazione. Secondo me, fra 4 anni ci sono buone chance che il candidato repubblicano sia il senatore Marco Rubio, un giovane e carismatico senatore della Florida, che innanzitutto è un figlio di esuli cubani, quindi un ispano-americano, perché se non vanno a prendere fette di elettorato lì, rischiano di rimanere al palo per molto tempo.
Gli Stati Uniti, insomma, sono divisi, il Congresso è spaccato, infatti il richiamo di Obama, siamo una famiglia e continueremo ad andare avanti come una nazione unita, questo appello all'unità quanto mai indispensabile, vero professor Fasce?
Beh, sicuramente, è l'appello di un vero leader, ecco. Un vero leader che, aggiungiamo subito, non ha mancato di compiere degli errori in questi 4 anni, ecco, si è rivelato talvolta timido, talvolta indeciso, ma è scivolato su quel primo dibattito con Romney, perso proprio malamente. E ora il compito è un compito molto arduo, ecco.
E noi ci colleghiamo in diretta con New York, dove c'è il corrispondente per il Messaggero. Saluto e ringrazio Flavio Pompetti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, la geografia di questi risultati di voto e l'umore a poche ore dal voto stesso negli Stati Uniti.
Ma la geografia dice che Romney ha finito per perdere praticamente tutti gli stati in bilico, quelli sui quali si giocava questa elezione, a cominciare dall'Ohio, che era lo stato chiave sul quale si è puntata la campagna dei due candidati fino dall'inizio, fino all'apertura un anno e mezzo fa. L'Ohio è stato un voto molto contestato fino alla fine, i repubblicani si sono rifiutati di concedere la vittoria ad Obama, fino a quando l'evidenza è stata superiore alla capacità di contestare il risultato del voto. C'è stato in realtà già prima della verifica sull'Ohio il momento in cui la Pennsylvania si è rivelata essere un voto non a disposizione dei repubblicani. I repubblicani avevano puntato molto sulla Pennsylvania, sia per la prossimità all'Ohio, sia perché pensavano a un certo punto, 6 settimane fa, dai dati che avevano in mano, che fosse potesse diventare uno stato in bilico. Al momento in cui il voto della Pennsylvania è venuto nelle mani dei democratici e di Obama, per me è stato chiaro che la serata, che il voto di ieri, aveva preso una piega amara per i repubblicani.
Flavio, cosa ha sbagliato Romney?
Probabilmente più che l'elezione diretta del presidente, è il Senato che dà un po' la chiave della lettura dell'errore della strategia dei repubblicani. i repubblicani hanno perso dove hanno presentato dei candidati troppo radicali. Il radicalismo forzato dal partito del Te con ogni probabilità ha consegnato questa sconfitta nelle mani dei repubblicani. Lo vediamo proprio nei seggi senatoriali dove i loro candidati erano troppo sbilanciati sulla destra, su posizioni radicali. E adesso e questo sarà il tema della politica immediatamente la ripresa dell'attività del Congresso, perché i repubblicani, anche se hanno subito un arretramento sia alla Camera che al Senato, hanno ancora in mano la possibilità di bloccare l'attività legislativa. Se forzeranno quella che è stata la scelta politica degli ultimi anni, e quindi se si spingeranno ancora su questa ala radicale che ha dominato la loro attività al Congresso negli ultimi almeno due anni, probabilmente continueranno a perdere consensi.
Come è stato accolto questo primo discorso di Barack Obama e il suo appello all'unità della nazione e a sorti migliori per l'America?
È stato paragonato al discorso della scesa in campo e probabilmente ha questo valore di un azzeramento del lavoro che finora ha fatto. Obama si rende conto che il paese è ancora profondamente diviso dopo queste elezioni e che ha bisogno di un reset, come ha proposto la Russia. C'è bisogno di tornare a rimboccarsi le maniche per ricucire le ferite di questo paese. E il discorso in questo senso è un punto di partenza, è un punto di ripartenza per Obama e per il paese.
Ti ringrazio molto, Flavio Pompetti, in diretta da New York, corrispondente per Il Messaggero. Buon lavoro, grazie ancora.
Buon pomeriggio a voi, salve.
Capo di Stato italiano Giorgio Napolitano, nel messaggio a Barack Obama, ha espresso ammirazione per l'alto senso di responsabilità con cui entrambi i candidati hanno fatto seguire immediatamente all'annuncio del risultato espressioni di reciproco riconoscimento. Ecco, che segnale è questo, Fasce, poi Gisotti?
Beh, questo è un tratto importante che l'esperienza politica statunitense ha insegnato al mondo.
Che lezione per noi italiani, verrebbe da dire, sempre un po' divisi, non dobbiamo dare una visione idilliaca, però colpisce molto. Io ricordo, come ricorderà sicuramente anche il professor Fasce, 4 anni fa John McCain, altra figura nobile della politica americana, un ex prigioniero di guerra in Vietnam, che appunto in un modo naturale addirittura dice pochi minuti dopo sostanzialmente che si profila che ha perso: io mi metto al servizio del nuovo presidente. Ma insomma, queste sono cose che a noi fanno impressione.
Quali sono i nervi scoperti negli Stati Uniti?
Direi la questione economica, perché quella resta comunque, e non dimentichiamo che è una questione che ha molte sfaccettature. Quando arriveranno i posti? Ecco, qui si tratta di vedere, appunto, si tratta di vedere il futuro di queste nostre economie, cioè si tratta di vedere quanto queste nostre economie sono davvero capaci di produrre posti, ecco, cioè produrre posti di lavoro che possono durare nel tempo. C'è sempre in ambito economico la sfida fiscale, guarda che la sfida fiscale è cruciale, qui questo tema di una tassazione più equa, e poi dall'economico al sociale, attraverso la questione sanitaria, quindi attraverso il fatto di poter confermare questa riforma che è stata ed è una riforma significativa. Aggiungo, non voglio nascondere i limiti e i problemi e le debolezze obamiane. E poi ci sono i temi, lo ricordava il dottor Gisotti, la questione importantissima della migrazione. Trovare una maniera di bonificare la condizione degli illegali, ecco, dei clandestini. E poi ci sono questioni sociali, ma che in realtà sono in natura più culturale, insomma, ecco, sulla vita quotidiana, che vanno dalla questione delle armi, ecco, una questione molto importante, alla questione dell'aborto, alla questione dei matrimoni tra lo stesso sesso, ecco, anche queste questioni.
I temi più cari, diciamo, al mondo cattolico, vero Alessandro?
Sì, che poi fra l'altro questo 6 novembre è stato un election day pieno a tutto tondo, perché oltre alle presidenziali, alle elezioni di rinnovo del Congresso, di alcuni governatori, poi c'erano anche decine di referendum in alcuni stati, alcuni per esempio come in Maine e Maryland, se ricordo bene, per esempio hanno legalizzato le unioni gay. Quindi, come
e
dire,
questa mattina la notizia è che la California ha respinto per via referendaria l'abolizione della pena di morte.
Esatto, quindi per dire questioni di rilevanza fondamentale. Ma la situazione è veramente molto molto preoccupante, perché fra l'altro lì fra un po' arriva il freddo, e per chi è stato insomma in quelle zone in inverno sa che quando arriva il freddo da quelle parti fa freddo veramente, se non c'è riscaldamento, se ci sono problemi di corrente elettrica, di rifornimenti di gas, di benzina, la cosa si fa veramente seria.
Vorrei anticipare una battuta sulla politica estera che si profila per i prossimi anni. Professor Fasce, quali i punti, anche qui i nervi scoperti da tenere maggiormente in considerazione?
Innanzitutto l'asse della politica estera statunitense, o meglio prima ancora un'altra questione, il problema dell'accettazione da parte degli Stati Uniti dei propri limiti. Credo che questa sarà la questione geopolitica, ma anche culturale, psicologica, di mentalità: accettazione dei propri limiti, accettazione del fatto che molto probabilmente davvero il secolo americano è finito, cioè il Novecento è finito, e in conseguenza di questo poi la definizione dell'asse della politica estera, la ricerca di un equilibrio tra la dimensione pacifica e la dimensione atlantica, tenendo conto che con l'innovazione che adesso accompagna la ristrutturazione, l'allargamento del canale di Panama, abbiamo letto, ci sarà un riorientamento verso l'Atlantico, un parziale riorientamento verso l'Atlantico. Questo. E poi tutte le aree calde che ancora sono aperte, la questione palestinese, la trama molto complessa medio orientale, e senza dimenticare la speranza, insomma, che si possa riattivare pienamente un'interdipendenza adeguata con noi.
Ma poi pensiamo anche a questo, che è un caso, però che caso singolare. Fra poche ore si rinnova la leadership del Partito Comunista Cinese, insomma, quindi davvero questa settimana si susseguono.
C'è una congiuntura.
Insomma, il mondo gira attorno a Washington e Pechino. Forse economicamente gira più forse tra San Francisco e Shanghai, però sicuramente questo dà da riflettere. Che differenza, no, di sistema, che differenza di modello, quello cinese e quello americano. Sappiamo che sostanzialmente è più mistero che trasparenza quello che succede e succederà nei prossimi ore e giorni a Pechino. E però, tanto per dirne una, si parla di problemi economici, una bella fetta di debito pubblico americano è nelle mani dei cinesi, e questo insomma incide molto anche sulle scelte non solo economiche ma anche di politica estera di un paese. Quindi insomma il mondo è molto più complesso di quello che poteva essere qualche tempo fa.
Saluto intanto in diretta il professor Mattia Diletti, docente di relazioni internazionali all'Università La Sapienza. Ben trovato, buon pomeriggio a lei.
Un pomeriggio a voi, grazie.
Papa Benedetto XVI ha inviato un messaggio di auguri a Barack Obama per il nuovo mandato come Presidente degli Stati Uniti. Il Papa assicura le sue preghiere per le altissime responsabilità di fronte al Paese e alla comunità internazionale, affinché gli ideali di libertà e giustizia continuino a risplendere negli Stati Uniti.
Ecco, io stamattina poi ho incontrato anche l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, Miguel Diaz, che fra l'altro si è congedato dal Papa proprio pochi giorni fa. Diceva cose molto, insomma, in sintonia con quello che dice il Papa in questo messaggio, cioè la grande responsabilità dell'America per un futuro come ha detto Obama, che sia meglio avvenire piuttosto che come dietro le spalle, insomma.
Eh sì, perché l'interdipendenza tra gli stati ormai è una evidente necessità, vero professor Diletti? Quindi l'appello alla comunità internazionale è quanto mai indispensabile.
Assolutamente, e adesso vedremo davvero cosa accadrà anche sul piano internazionale, nel senso che Obama ha lasciato anche alcune crisi non risolte alle spalle. Vedremo come verrà affrontata anche in seguito alle nuove elezioni in Israele la questione del Medio Oriente. Ci sono alcuni file che sono ancora aperti, anche la questione delle crisi in Asia tra Cina, Giappone e Nord Corea. Ci sono molte questioni che vanno affrontate e che non sono state trattate in questa campagna elettorale, perché si è parlato poco di politica estera. Adesso il Presidente sarà più libero di cercare appunto di fare la storia su questi temi.
Come?
Ma sicuramente cercherà di affrontare la questione del Medio Oriente da qualche punto di vista, e i rapporti sono stati piuttosto negativi con Netanyahu, che probabilmente sarà ancora il primo ministro israeliano, e lì bisognerà vedere come riuscirà a raffreddare la tensione. Poi c'è da sostenere questo sistema ancora fragile di nuovi governi che sono usciti dalle primavere arabe, quindi anche lì c'è da tenere un occhio d'attenzione. C'è la questione del fare con la Russia, cioè che cosa fare rispetto al rapporto con la Russia, che sembra molto meno attenta all'idea di reset di un po' di tempo fa. E più in generale l'America ha bisogno di rafforzare se stessa. Questo è un messaggio che Obama lancia sempre: noi siamo credibili, l'ha detto anche nel discorso di oggi, quando ha detto siamo quello che ci fa forti, che ci fa ricchi sono le nostre università. Noi siamo credibili, tanto più sapremo ricostruire l'America come un esempio per tutti, cioè di diventare di nuovo forti dal punto di vista economico, della qualità della vita, del saper tollerare le diversità. Questo è il messaggio che lancia Obama. L'America è forte, tanto più riesce a essere un esempio per se stessa e per gli altri. In questi 4 anni è andata un po' su e giù questa immagine.
Guarda, comunque una cosa che mi ha colpito è che praticamente Obama andrà in Birmania, mi pare il 19 novembre. L'amministrazione Obama negli ultimi mesi ha messo un po' la marcia folle, ma ci sono tanti file che sono ben presenti all'amministrazione Obama, che non saranno presenti alla Hillary Clinton. Ecco, questo è, forse non l'abbiamo detto, Hillary Clinton, uno probabilmente dei migliori segretari di Stato degli ultimi tempi, non sarà nella nuova squadra di Obama. Si parla per esempio di John Kerry come possibile nuovo segretario di Stato. Anche lì sarà interessante vedere cosa esce fuori.
Di lei ti la sorprende quest'ultimo dato?
Birmania è un paese molto importante per la Cina, perché è nella sua sfera di influenza, e di lì passano anche progetti di costruzione di oleodotti. Insomma, è un paese chiave per la Cina. Mi colpisce che cominci di là. È un inizio baldanzoso questo.
Noi dobbiamo fermarci. Ringrazio moltissimo l'acume e la solerzia, l'impegno di Alessandro Gisotti, esperto interno di questioni americane. Ringrazio la squadra tecnica, Giuseppe Mauriello e Maria Serena Tullio e Luciana Fantini in regia. Ringrazio il professor Mattia Diletti dell'Università La Sapienza. Antonella Palermo, continuate a seguirci.